Sì, grazie Ruth per questa introduzione. Siamo nel mezzo di una serie di prediche sulla prima lettera ai Tessalonicesi per il nostro tema dell'anno, essere pronti per il ritorno del Re. E oggi siamo arrivati quasi alla fine del capitolo 2, i versetti 17 e 18, e il tema è appunto quando Satana ci mette lo zampino. Quindi quando c'è qualcosa che non va e sentiamo che probabilmente c'è qualcosa di più che solo a livello umano che intralcia l'avanzamento del regno di Dio. Ma leggiamo adesso insieme questi versetti, se avete le Bibbie potete leggere insieme a me, dalla prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2, i versetti 17 e 18. Quanto a noi, fratelli, privati di voi per breve tempo, di persona ma non di cuore, abbiamo tanto più cercato con grande desiderio di vedere il vostro volto. Perciò più volte abbiamo voluto, almeno io, Paolo, venire da voi, ma Satana ce lo ha impedito. Ora, molti, pensando al diavolo, pensano magari a quella figura come è rappresentata tradizionalmente, non so, questo essere con le corna, la coda lunga, il forcone in mano, vestito di rosso. E dimenticano però che si tratta di una creatura molto reale. E questo fa comodo a Satana, naturalmente, perché la gente lo sottovaluta. E forse anche noi dimentichiamo a volte che quando Dio cacciò Satana dal cielo, è lui che lo aveva creato come angelo di luce. Nel corso della storia umana, Satana ha ininterrottamente cercato di ostacolare gli scopi di Dio e di distruggere il popolo di Dio. Quindi, se il nostro obiettivo è quello di glorificare Dio con la nostra vita, o quello di compiere qualcosa di significativo per il regno di Dio, allora possiamo dare per scontato che Satana non ne sarà felice, che Satana farà tutto il possibile per fermarci, per ostacolarci, per dissuaderci dal rimanere sulla strada giusta. Ed è proprio quello che Satana cercò di fare con l'Apostolo Paolo e con la Chiesa di Tessalonica. E ora permettimi di farti alcune domande prima di iniziare. Cosa fai quando tu sai di trovarti nel mezzo della volontà di Dio, quindi quando sai perfettamente che stai facendo la cosa giusta, che stai facendo quello che Dio ti ha chiesto, e vai avanti e a un certo punto vai a sbattere contro il muro. Pam! Dici, ma non è possibile. Stavo facendo la volontà di Dio, cosa succede? Come reagisci in quel momento? Che cosa fai? O come reagisci quando qualcosa di inaspettato ti impedisce di fare quello che Dio ti aveva detto di fare e quello che tu desideravi fare per Dio? Vabbè, quello che cercheremo di scoprire insieme questa mattina. Rileggiamo il versetto 17, dove Paolo scrive: quanto a noi, fratelli, privati di voi per breve tempo, di persona ma non di cuore, abbiamo tanto più cercato con grande desiderio di vedere il vostro volto. Quando Paolo fondò la chiesa a Tessalonica, dovette affrontare veramente una forte opposizione, sia da parte dei giudei che dalle autorità secolari della città. Innanzitutto i giudei reagirono negativamente perché Paolo proclamava Gesù Cristo come il Messia crocifisso e risorto, quindi come il Salvatore, mentre le autorità della città erano preoccupate perché l'idea che ci potesse essere un altro re oltre a Cesare era politicamente veramente pericoloso. E così Paolo fu costretto a lasciare improvvisamente la città, prima di aver potuto preparare adeguatamente la chiesa e ancora sicuramente prima di quanto lui avesse voluto. Paolo dovette fuggire, dovette allontanarsi. E così scrive che con questa improvvisa partenza lui è stato privato di loro. E questo verbo che qui utilizza Paolo per dire che è stato privato di loro È un termine che in realtà letteralmente significa essere reso orfano. Quindi come un bambino al quale vengono strappati i genitori e si sente orfano, cioè non si sente orfano, è rimasto orfano, da solo, senza i genitori, ed è probabilmente così che si sentivano i Tessalonicesi. Nel capitolo 2 avevamo sentito da Giovanni, no, come Paolo diceva che si era preso cura amorevolmente della Chiesa, come un padre, come una madre, e adesso si sentivano privati di Paolo. E Paolo, utilizzando questo verbo, è come se simpatizza con loro dicendo: guardate, proprio così mi sento anch'io. Anch'io mi sto così male, come se fossi stato strappato via da voi. Paolo assicurò però i Tessalonicesi di essere sempre stato vicino a loro con il cuore. Ha detto: io ho sempre pensato a voi e ho sempre desiderato ardentemente, e probabilmente ci ha anche provato più volte, tornare a Tessalonica. Perché desiderava istruirli, edificarli. Ora, ma perché Paolo era così preoccupato di non poter tornare in quella città? Perché era così preoccupato di non poter tornare a Tessalonica? Perché lui era ben consapevole, come dice l'apostolo Pietro nella sua lettera, che Satana, il nostro avversario, gira come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Quindi Paolo sapeva benissimo che il diavolo avrebbe potuto approfittare della sua assenza per distruggere la giovane e debole chiesa di Tessalonica. Satana, che è anche chiamato il principe della potenza dell'aria, investe gran parte delle sue energie per ostacolare chiunque si sta avvicinando a Gesù Cristo. Quindi i nuovi credenti, Satana cercherà di far tutto per strapparli nuovamente dalle mani del Signore. Quindi non per tutti il momento della conversione fila via liscio. Tanti, quando desiderano convertirsi a Gesù Cristo, accettarli Gesù Cristo come Signore e Salvatore, devono affrontare delle incredibili lotte, perché Satana non vuole lasciarli andare. E forse anche tu hai sperimentato qualcosa di simile nella tua vita quando hai scelto di dare la tua vita a Gesù Cristo. È però ben possibile che tu stia forse attraversando una situazione simile o una battaglia senza precedenti anche in questo periodo della tua vita. Perché Satana non si limita ad attaccare i nuovi credenti, ma attacca anche la nostra crescita spirituale. Infatti è Satana che tenta di insinuare sempre di nuovo dei dubbi nella nostra testa riguardo alla nostra salvezza. È Satana che cerca di farci dubitare del fatto che siamo veramente amati da Dio. Ed è anche Satana che nei peggiori momenti, no, quando magari stiamo già male, che cosa fa? Ci ricorda i nostri peggiori peccati. Ci ricorda di quello che hai fatto quella volta. O guarda quanto malvagio sei stato quella volta. È Satana che fa queste cose. Ed è Satana anche che cerca di interromperci, di fermarci, quando noi vogliamo finalmente di nuovo prenderci del tempo per stare con Dio, per pregare, per leggere la sua parola. Satana non ama queste cose. Quindi, se questo ti accade, non meravigliartene. Vuol dire che sei sulla buona strada. Che se Satana non ti attacca, beh, allora sì che devi preoccuparti. Perché allora vuol dire che già ti stai allontanando da solo da Dio e non ha nessun motivo di attaccarti o di ostacolarti. Un'altra cosa che Satana odia veramente è la comunione dei credenti. Satana odia quando i credenti stanno uniti, stanno assieme, ed è per questo che cerca di separare i credenti. Lui utilizza qualsiasi mezzo per tenerci lontano dai fratelli, lontano dalla Chiesa. Ad esempio, provocando in noi invidia, orgoglio, pigrizia, o se ci sono dei peccati nascosti o dei litigi inutili, o la mancanza di perdono o rancore, o forse anche delusione da parte della Chiesa. Tutte cose che Satana utilizza per tenerci lontano dalla Chiesa. Io credo che a volte Satana sia più consapevole di quanto non lo siamo noi dell'importanza di una Chiesa riunita e unita davanti a Dio. E questo è triste pensare questo. Quindi, siccome è vero che l'unione fa la forza, anche spiritualmente parlando, Satana farà il possibile per tenerti lontano dalla Chiesa. Satana farà il possibile per farti credere, ma no, oggi è una così una bella giornata, andiamo a fare una passeggiata, o no, oggi sono stanco, non mi alzo, no, quella persona non mi sta simpatica, o mi ha deluso l'altra volta, o mi ha ferito, ha detto qualcosa che mi fa star male, no, io non vado più in chiesa. Satana farà il possibile per farci mancare un sano insegnamento, o per farci credere che non abbiamo bisogno della correzione gli uni degli altri. O che in fin dei conti stiamo meglio da soli, no? Perché è meglio soli che male accompagnati. Tutte queste cose Satana ce le mette in testa. E Paolo era perfettamente consapevole di questa cosa. Paolo conosceva i rischi che i Tessalonicesi correvano ed è per questo che desiderava con tutto il cuore vedere di nuovo il loro volto. Desiderava andare a Tessalonica e insegnare loro tutte queste cose. Desiderava incoraggiarli, istruirli ed edificarli. Sei anche tu consapevole di quanto sia importante stare unito alla Chiesa? Sei consapevole di quanto è importante per te avere dei fratelli e delle sorelle che ti aiutano e che ti sostengono? Perché se noi dobbiamo essere sobri, no? E vegliari, perché il nostro avversario, il diavolo, gira come un leone ruggente, beh, come possiamo anche solo pensare di farcela da soli? Abbiamo bisogno gli uni gli altri. Quindi, se noi restiamo da soli, diamo a Satana una vittoria facile. Non lasciamoci ingannare da questo. Paolo continua dicendo: perciò più volte abbiamo voluto, almeno io, Paolo, venire da voi, ma Satana ce lo ha impedito. Quindi qui Paolo sottolinea ancora una volta il suo desiderio personale di visitare nuovamente quella chiesa prima di spiegare perché non ci è riuscito. Infatti lui dice che anche se lui ci ha messo ogni suo sforzo per poter andare di nuovo a Tessalonica, ci aveva provato più volte, vi ricordate all'inizio quando abbiamo fatto l'introduzione, era fuggito, era andato a Berea, poi ad Atene, poi a Tessalonica e probabilmente da ogni città ci ha provato nuovamente a tornare a Tessalonica, ma Satana lo ha impedito, lo ha fermato. Ora, da nessuna parte Paolo, qui in questi versetti, ci spiega come Satana gli ha impedito di tornare a Tessalonica. Non ci spiega neanche come mai ha pensato che fosse stato Satana ad impedirgli di andare là. Infatti, è interessante che anche negli Atti degli Apostoli, Luca non accenna minimamente a Satana. C'è stata invece un'altra occasione, forse ve la ricordate, quando Paolo stava cercando di fare un viaggio e a un certo punto dice: ma lo Spirito Santo ci ha fermati. Allora siamo andati di qua e lo Spirito Santo ci ha fermati, allora siamo andati di là. In questo caso però non è stato lo Spirito Santo a impedirgli di andare a Tessalonica, ma è stato Satana. In qualche modo per Paolo era evidente che tutti i suoi tentativi falliti di tornare a Tessalonica erano di origine spirituale. Per Paolo era chiaro che era stato Satana ad intralciare i suoi piani. Ora, per Paolo la preoccupazione più grande non era che lui non potesse tornare a Tessalonica, no, la preoccupazione più grande era che quella chiesa fosse lasciata orfana, era che in quella chiesa non ci fosse più nessuno ad insegnare, che quei giovani credenti fossero lasciati da soli mentre avevano bisogno di essere edificati. Infatti, in quel momento, l'opera salvifica di Dio non poteva proseguire e Paolo sapeva che quell'ostacolo non poteva che dietro a quell'ostacolo non poteva che esserci l'avversario per eccellenza. Quindi qui Paolo, parlando di questo ostacolo, utilizza questo verbo, ce lo ha impedito, e questo verbo è stato preso in prestito dal linguaggio militare. Infatti questo verbo impedire era utilizzato per descrivere quella pratica tipica di ogni esercito quando era in ritirata, di distruggere i ponti, di mettere degli ostacoli in mezzo alle strade, di distruggere le strade per impedire all'esercito che stava arrivando per sconfiggerli di avanzare, no? Proprio come hanno fatto i russi in Ucraina, che hanno messo questi sassi qui anticarro. O ad esempio un esercito moderno potrebbe anche mettere delle mine antiuomo per impedire all'esercito di avanzare. Ed è proprio a questo a cui si sta riferendo Paolo. Infatti questa immagine fa emergere due riflessioni interessanti. La prima è che è sempre l'esercito che si sta ritirando a mettere questi ostacoli. Perché? Perché un esercito che sta attaccando non ha l'interesse di mettere degli ostacoli per impedire l'avanzamento delle sue truppe, ma solo quando un esercito si sta ritirando mette tutti questi ostacoli per impedire all'altro esercito che sta attaccando di avanzare. E questo ci fa capire che in realtà sono Dio e il suo popolo, la sua Chiesa, siamo noi con l'aiuto di Dio che stiamo avanzando, siamo noi che stiamo guadagnando terreno, è il regno di Dio che sta crescendo nel mondo ed è il regno delle tenebre che si sta ritirando. Quindi Satana sta cercando di mettere tutti questi ostacoli per impedire l'avanzata del regno di Dio. Quindi Satana aveva iniziato ad ostacolare Paolo proprio perché a Tessalonica il regno di Dio stava avanzando e perché molte persone erano state salvate. Quindi quello che sta facendo Satana non è nient'altro che tentare di ritardare un'inevitabile sconfitta. E in secondo luogo, come in qualsiasi guerra, anche questi ostacoli spirituali non erano che temporanei. Infatti, prima o poi Paolo, con l'aiuto di Dio, li avrebbe superati. E allo stesso modo, qualsiasi ostacolo che il diavolo, Satana, può porre di fronte a noi per impedire l'avanzamento del regno di Dio, non può essere che di natura temporanea. Quindi non dobbiamo abbatterci se incontriamo degli ostacoli che il diavolo mette sul nostro cammino. Ora, questo non significa però che non dobbiamo stare attenti. Infatti, per Paolo, la cosa più importante è che considerava queste circostanze che gli hanno impedito di tornare a Tessalonica come una guerra spirituale. Fin dalla prima ora in cui il bene è entrato in conflitto con il male, Satana non ha mai smesso di ostacolarci spiritualmente. E noi ci troviamo nel mezzo di una guerra spirituale. Questa è una cosa che dobbiamo tenere bene in considerazione. Quindi quando Paolo scrive che Satana ce lo ha impedito, stava pensando a questa cosa qua, a un ostacolo temporaneo. Ma questo non significa che non dobbiamo immaginarci che Paolo abbia dovuto combattere un'epica battaglia contro il diavolo, che il diavolo gli sia apparso sotto la forma di un enorme drago sputafuoco o non so che cosa altro, o che veramente ci sia stata un'epica battaglia spirituale tra Paolo e Satana? No. Molto probabilmente, ed è così anche per noi, il diavolo sta nel dettaglio. Il diavolo sta nel dettaglio. Come è successo, ad esempio, ai nostri missionari, Emil e Margaret Kündig, che erano in Guinea, adesso stanno per trasferirsi nel Chad. E in Guinea che cosa hanno fatto? Hanno tentato di mettere in piedi tutta l'infrastruttura per permettere agli aerei della MAF, della missione, di volare in Guinea, di fare questi viaggi missionari per il trasporto dei beni, delle medicinali, dei missionari. E che cosa è successo? Non è stato possibile perché c'era un burocrate nella capitale che si rifiutava di mettere il timbro che gli avrebbe permesso di andare avanti senza che prima avesse ricevuto delle bustarelle. Oppure un altro esempio, quando l'altro giorno la sera, ero stanco, avevo già terminato praticamente la predica, nella fretta di spegnere il computer, che cosa ho fatto? Word mi chiede, vuoi salvare il documento? E sì, sì, tanto l'ho già salvato, schiaccio no. Mamma mia, tutto il lavoro che ho fatto durante la giornata era andato perso. Grazie a Dio sono riuscito in un qualche modo a recuperarlo, grazie a Dio e a Word che ci ha pensato anche senza di me di salvare il documento. Quindi a volte veramente il diavolo ci mette lo zampino nel dettaglio, quando noi meno ce lo aspettiamo. E non dimentichiamo che Satana è potente, ma Dio è onnipotente. Quindi Satana farà di tutto per ostacolare l'opera del Signore, ma Satana non è sovrano. A volte anche Dio stesso permette a Satana di prendersela con i credenti. Ci sono alcuni esempi nella Bibbia, ma nulla può accadere senza il permesso di Dio. E se accade qualcosa nella tua vita, un ostacolo da parte di Satana, è perché in qualche modo Dio lo ha permesso. E se Dio lo permette, è perché ha un motivo ben preciso, ovvero quello di utilizzare la nostra frustrazione in quel momento, motivo dell'ostacolo, per farci crescere spiritualmente, per farci maturare in Cristo. Questo è l'obiettivo che Dio ha con noi. E così come Paolo non si è arreso di fronte alla sconfitta, anche noi non dobbiamo permettere che un semplice ostacolo da parte di Satana diventi una barriera insormontabile. Perché questo è quello che noi poi arriviamo a credere. Perché dovremmo fermarci? Solo perché Satana si mette di mezzo? Perché dovremmo fermarci se ci troviamo di fronte a un ostacolo che ci pone il diavolo? Se così fosse, allora potremmo chiudere baracca e burattini, come si dice, e smettere già adesso, qui adesso, di fare qualsiasi cosa per il Signore. Perché Satana non smetterà mai di ostacolarci. Quindi perché dovremmo fermarci? Non ci sarà mai un momento in cui il diavolo ci lascerà fare ciò che Dio ci mette sul cuore. Quello che dobbiamo fare invece è essere determinati a portare avanti quello che Dio vuole che noi facciamo, anche se il diavolo cerca di sbatterci la porta in faccia con tutta la forza, e anche se a volte andremo a sbattere contro questa porta. Quello che ti invito a fare è di stabilire nel tuo cuore che non permetterai a Satana di fare nulla per fermarti, per ostacolarti o per dissuaderti dal seguire l'incarico che Dio ti ha affidato. E sapete perché? Perché il diavolo ha paura. Il diavolo ha paura di quello che potrebbe succedere se noi facciamo la volontà di Dio. Perché quando noi facciamo la volontà di Dio succedono cose grandi e potenti. Ecco perché il diavolo si agita tanto quando i figli di Dio fanno la volontà del Padre. Se invece ascolterai lo Spirito Santo, invece che il diavolo, allora sarà lui a mostrarti un'altra strada. Allora sarà lui a mostrarti come evitare l'ostacolo che Satana ti ha messo sul cammino e continuare a fare la volontà di Dio. Ma per poter agire nella tua vita, lo Spirito Santo ha bisogno di persone determinate a fare la volontà di Dio. Lo Spirito Santo ha bisogno che tu decidi, che tu sei determinato, sì, io voglio fare la volontà di Dio e so che lo Spirito Santo mi aiuterà. E lui lo farà in quel momento. Quindi impegnati ad andare avanti, sottomettiti a Dio e fuggi dal diavolo. In questo modo lo Spirito Santo ti darà il potere per sconfiggere qualsiasi attacco che ti si presenterà di fronte. E poi, in quel momento, miracolosamente, si aprirà una nuova strada, là dove tu pensavi che non ci fosse. E alla fine sono convinto che il diavolo si pentirà di essersi messo contro di te. Quindi, abbiamo visto che Satana ha le proprie strategie per contrastare le strategie di Dio. Come l'Apostolo Paolo ci spiega in Efesini capitolo 6, versetto 12, dove dice: il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Dunque, come possiamo sapere quando è Satana ad ostacolarci e quando non sono altre cose, ad esempio? Beh, innanzitutto possiamo saperlo ricordandoci che l'obiettivo principale di Satana è quello di impedirci di glorificare Dio nella nostra vita. Quindi, se ci accade qualcosa fuori dall'ordinario che ci frena nella nostra crescita spirituale, allora è molto probabile che dietro a tutto questo ci sia lo zampino del diavolo. Tuttavia, è a volte anche Dio stesso che mette degli ostacoli sulla nostra strada. Pensiamo, ad esempio, a tutti gli ostacoli che hanno dovuto affrontare gli israeliti quando sono fuggiti dall'Egitto. Sono arrivati e si sono trovati di fronte al Mar Rosso, con l'esercito egiziano che li inseguiva. Poi, durante il loro pellegrinaggio nel deserto, si sono trovati ad essere affamati, ad aver sete. Ma tutti questi ostacoli servivano a far crescere la loro fede. Quindi l'obiettivo di Dio, quando ci mette degli ostacoli, è sempre quello di far crescere la nostra fede. L'obiettivo di Satana, invece, è sempre quello di farci deragliare, di farci uscire di strada, è quello di farci prendere delle strade sbagliate che ci portano ad allontanarci da Dio, invece che avvicinarci a Lui, ad avere meno fede, invece che ad avere più fede. Un'altra cosa che fa Satana è quella di insinuare nelle nostre teste dei pensieri malvagi. E questi pensieri hanno lo scopo di farci deviare dalla giusta strada. Quindi, se ciò che ti fa allontanare da quello che stai facendo per Dio è, ad esempio, un pensiero negativo, o una falsa dottrina, o dei cattivi insegnamenti, o un cattivo insegnamento da parte di altre persone, o delle motivazioni perverse, allora puoi stare certo che quell'ostacolo non viene da Dio, ma viene da Satana. E pensala in questo modo: ogni volta che tu ti trovi di fronte a un ostacolo, quando stai facendo la volontà di Dio e questo ostacolo ti torna comodo come scusa per non fare quello che stavi facendo, allora puoi stare certo che questo ostacolo viene da Satana. Ora, non dare però la colpa al diavolo quando in realtà è tutta tua. Che è troppo facile dare la colpa al diavolo quando in realtà siamo noi stessi ad aver deviato o ad aver fatto le cose sbagliate. Quindi, se ad esempio tu ti sei prefisso di pregare o di leggere la Bibbia dopo tanto tempo che non lo stavi facendo, e poi mentre ti metti lì, ti siedi, apri la Bibbia e subito ti viene in mente un pensiero. Ah, poi te ne viene in mente un altro. Ah sì, devo fare la spesa. Ah, devo fare questo, devo fare quest'altro. E tu non fermi questa catena di pensieri e alla fine questi pensieri ti portano a fare tutt'altro da quello che tu ti eri prefisso di fare. Allora la colpa non è del diavolo, ma è semplicemente tua, forse della tua pigrizia o altro. Ma anche se è veramente Satana ad ostacolarti, quindi anche quando è veramente Satana che se la prende con te, tu non demordere. Quello che devi fare è semplicemente andare avanti sulla strada che ti porta a compiere la volontà di Dio, sapendo che poi lo Spirito Santo ti darà la forza per salire. Sì, questo è il Gottardo, il passo al San Gottardo, la tremola. E per simboleggiare quanto a volte la strada per arrivare là dove Dio ci vuole portare non è sempre così diritta, non è sempre così facile, a volte è impervia. Ma se noi siamo determinati ad andare avanti con lo Spirito Santo, allora sarà Lui a darci le forze. Ricordati che il nostro Signore Salvatore ha già vinto, Lui ha già sconfitto il nemico. Gesù Cristo, quando era alla croce con la corona di spine sulla testa, ha già sconfitto il diavolo, quindi il diavolo conosce la sua fine. ed è senza speranza di una vittoria finale. Noi siamo deboli, ma Cristo è forte. Amen. Io ora ti voglio invitare, in questo momento che ci prenderemo adesso di silenzio, di preghiera, ognuno per conto suo, se tu lo desideri, a esprimere in preghiera il tuo desiderio e dire: Signore, io voglio continuare a seguire il cammino che tu mi hai messo di fronte, anche se è difficile, anche se incontrerò degli ostacoli. Signore, non voglio lasciarmi scoraggiare dal nemico che mi mette degli ostacoli di fronte. Io sono determinato a seguire la tua strada e a fare la tua volontà. Ti prego, sostienimi con il tuo Santo Spirito. Ci prendiamo ora questo tempo in preghiera e poi io pregherò per ognuno di noi. Signore Gesù Cristo, io ti ringrazio perché tu, quando sei morto in croce, hai sconfitto il nemico. Sì, Satana in questo momento sta cercando di ostacolarci, ma lui sa benissimo che i suoi giorni sono contati. E io ti chiedo, aiutaci a non dimenticarlo, aiutaci a non dimenticare che Satana è reale, che Satana cerca veramente di ostacolarci, ma anche che tu sei onnipotente, Signore, che tu hai sconfitto il nemico, che il tuo Santo Spirito ci guida, ci aiuta, ci sostiene. Quindi io voglio pregarti, Signore, in questo momento per ogni persona che è qui questa mattina, che forse sta soffrendo perché il nemico gli sta mettendo degli ostacoli sul cammino, o per ogni persona che sta soffrendo perché vuole fare la tua volontà e ci sono così tante cose che vanno storte nella sua vita. Signore, io ti ringrazio perché tu sei al nostro fianco, ti ringrazio perché tu non ci abbandoni, ti ringrazio perché tu ci dai le forze. Grazie Spirito Santo perché tu apri una strada, una porta dove noi nemmeno la vediamo. Quindi grazie che tu, Signore, hai già la vittoria e che noi siamo dalla parte del vincitore. Amen.